Ad alta voce. Alberto Rossatti legge Fosca di Iginio Ugo Tarchetti.
Giunto a casa, incominciai a provare quella specie di leggerezza e di benessere che precede la febbre. Mi buttai nel letto, smanioso di addormentarmi, di non svegliarmi mai più, giacché non potevo più reggere agli assalti di tutti quei pensieri che venivano a torturare il mio cervello. Non tardai ad assopirmi, ma passai una notte terribile. Ebbi l'incubo. Un fantasma spaventevole si era buttato sopra di me e mi stringeva, mi soffocava col suo peso. Sentivo un affanno, un caldo, una sete, un'oppressura da non dirsi. Al mattino mi svegliai come istupidito. Mi sembrava di non essere desto, sentivo una gonfiezza penosa nel cuore e mi pareva che si fosse ingrossato, che urtasse con violenza nelle pareti del petto. Non avendo potuto alzarmi, mandai per il medico. Era cosa da aspettarsi, mi disse. Vi vedevo deperire ogni giorno e volevo avvertirmene. Me ne astenni sempre perché mi sentivo un poco imbarazzato a farvi questa confidenza e perché speravo che un giorno o l'altro avreste trovato modo voi stesso di troncare quella relazione. Ora non posso farne a meno. Bisogna che lasciate quella donna ad ogni costo. Siete troppo sensibile. Credete che ne morrebbe? Non è cosa da potersi prevedere. Ad ogni modo, voi non fareste che affrettarle di poco una crisi vicina, inevitabile. Capirete che è questione assai delicata. Io non posso dirvi fate questo, fate quello. Posso avvertirvi di un pericolo, ecco tutto. È a ciò che si limita il mio mandato. La vostra malattia attuale è cosa di cui guarirete in 8 giorni. Siete sano e potete trionfarne. Potete farvi robusto, ma i germi del male li avete già in voi. Trascurateli e non sarete più in tempo. Mi prescrisse alcune medicine e uscì dicendo sarebbe ritornato assai presto. Passai tutto quel giorno in una profonda malinconia. Verrà fuori un gran vento, piovigginava. Guardavo le gocce di pioggia stillare giù per i vetri e le ventole dei tetti girare da un lato e dall'altro cigolando. La notte era vicina. Incominciava ad abbuiarsi. I mobili della mia stanza sparivano a poco nell'oscurità. Il rumore della via cessava e sentivo da lontano certi rintocchi di campane che mi stringevano il cuore di tristezza. Io ero tutto immerso nel pensiero dei miei affetti e dei miei dolori. A un tratto intesi su per le scale un rumore di passi accelerati, poi un fruscio di abiti femminili, poi sentii aprirsi l'uscio con violenza, poi Fosca comparve come una visione nel fondo della stanza. Corse verso di me e si lasciò cadere inginocchiata vicino al mio letto. Tu soffri, tu sei malato e per colpa mia, mio Giorgio, mio angelo, perdono, perdono. Singhiozzava e non poteva articolare altre parole. Fosca, che hai fatto? Alzati, alzati. No, finché non mi avrai perdonato. Ma io non ho nulla a perdonarti. Sì, dimmi che mi perdoni. Ti perdono. Oh, grazie, grazie. Si alzò a stento e si abbandonò con le braccia distese attraverso il mio letto. Ieri ti ho tormentato, ti ho torturato con le mie insistenze. Ho abusato troppo di te. Sì, sì, non dirmi che non è vero. Io lo so che tu sei malato per questo. Io lo sento. Ah, sono stata ben egoista, ben trista. Povero Giorgio. E tu non vuoi neppure dirmi che sono io che ti ho fatto ammalare. Ma sapessi quanto ho sofferto anch'io stanotte, Dio, quanto ho sofferto. Io ignoravo che tu eri malato. Ero in letto io pure, l'ho saputo adesso, mi sono subito sentita forte, mi sono alzata e sono fuggita. Povero angelo, io sono un'insensata, una miserabile. e stringeva con le mani e mordeva la coperta del letto piangendo. «Calmati, Fosca. Tu lo sai, questa commozione potrebbe esserti fatale. Se i tuoi accessi... se ciò succedesse qui, pensa...» «No, no, è impossibile. Io soffro troppo in questo momento. E poi io non mi appartengo più. Tutta la mia vita è in te. Io non so più di esistere. Ma guarirai, guarirai presto, non è vero? Oh, guarisci, guarisci!» Guardò intorno alla stanza, vide splendere sopra uno scrittoio la lama d'acciaio d'un tagliacarte. La prese e mi si avvicinò gridando: «Feriscimi, feriscimi! Dov'è che soffri? Nel petto? Nel cuore? Ebbene, feriscimi qui nel cuore. Voglio anch'io la mia parte di dolore, sì, voglio soffrire anch'io.» Le afferrai la mano e le tolsi la lama che gettai a terra. «Per carità, Fosca, non ti abbandonare a questi trasporti. Io non sto male, non ho nulla. Siediti vicino a me, su questa sedia. Se veramente mi ami, se ti è cara la mia vita, la mia felicità, non mi affliggere, non mi atterrire in questo modo.» Non disse nulla e si sedette. La sentivo piangere e singhiozzare forte nell'oscurità. «Accendi un lume.» «No, mi vedresti, avresti orrore di me. Io ti vedo lo stesso. Non ho bisogno di luce per vederti.» «Buon Dio, è forse la prima volta che ti vedo.» «È vero», disse con tristezza. «Ebbene, sarò io che voglio vederti», aggiunse per mitigare l'asprezza di quella risposta. Si alzò, accese la lampada e tornò a sedersi vicino al mio letto. «Come sei pallido, come sei bello, perché sei così pallido?» Stette un momento a guardarmi come rapita. «Come sei bello, così malato. Ah, se tu non soffrissi, vorrei vederti sempre così. Farei patto di passare tutta la mia vita in questo modo, vicino al tuo letto, a guardarti.» Mi arruffò i capelli con le mani, li fece cadere a ciocche da un lato e dall'altro del guanciale, si alzò, prese uno specchietto e mi disse: «Guardati.» Io mi guardai e sorrisi. Baciò lo specchio, lo ripose e tornò a sedersi. «Ah, ora me ne andrò. Mio cugino era uscito e non sarà tornato ancora. Se lo sapesse... Ebbene, se lo sapesse... Ma che monta!» Riprese crollando il capo e riabbracciandomi. «Io ti adoro, Giorgio, io ti adoro. Che mi importerebbe perdere la mia pace, la mia fama, rendermi anche ridicola quando ciò fosse per te? Ov'è il tuo male? Nella testa, nel cuore?» «Più nel cuore. Anche il mio è lì. Mi sento una pena, un fuoco, una quantità di sangue. Ti parrà strano che io, tanto consunta, soffra di troppo sangue? Eppure è così. Ieri mi sono sentita meglio. Quelle graffiature mi avevano fatto bene. Dovresti levarmene un poco.» Si tolse uno spillone dalla cintura, me lo diede e mi disse: «Forami una mano, forami.» «Ma è una follia, che idea!» «No, no, no!» esclamò con impazienza. «Io voglio, te ne prego, Giorgio!» Io allontanai il braccio e la fu sollecita ad afferrarlo, a tirarlo verso di sé e a percuotere la mano che aveva libera sullo spillo. Si ferì leggermente. Una goccia di sangue cadde sul mio guanciale. «Ah, oh, ora sono contenta. Mi fa male, mi abbrucia, sono contenta.» «Vai, va!» le disse io. «È tardi.» «Sì, andrò. Ritornerò domani, fuggirò ancora.» «Oh, per pietà, non soffrire, non essere triste. Guarisci presto, eh? Guarisci presto.» Si abbassò a raccogliere lo scialle che aveva calpestato passeggiando. Guardò tutto intorno alla stanza, guardò il mio letto, i miei mobili e disse: «Che pace vi è qui dentro, che raccoglimento, che religione! È qui che tu vivi, mio Giorgio.» Si inginocchiò e stette assorto un istante non so in quali pensieri. si calò il velo del cappello, si alzò e mi disse con voce ferma e risoluta: «Un solo bacio, uno solo, e partirò subito». La baciai. Attraverso il suo velo vidi lucere le sue lacrime. Prese un lembo del mio lenzuolo e se lo avvicinò alle labbra. Baciò anche un piccolo libro che v'era sul tavolino. Quando fu vicino all'uscio, tornò indietro, si fermò ai piedi del mio letto, si appoggiò con le mani incrociate sulla spalliera, mi guardò un istante, poi uscì senza parlare. All'indomani il dottore mi trovò assai peggiorato. 12 giorni dopo io avevo già lasciato il letto, ma il medico mi aveva prescritto un riposo continuo. Non uscivo più di casa e Fosca veniva a vedermi ogni giorno. Aveva cominciato allora a nevicare. Le giornate erano brevi e malinconiche. Io passavo le mie ore al caminetto, leggendo, fantasticando, rattizzando il fuoco, guardando i passeri posarsi tutti arruffati sulle gronde dei tetti, pensando a quell'inverno che avevo trascorso un anno prima nella mia patria, simile in tutto a questo, se non era che ora almeno vivevo sotto il martello di un gran dolore. I momenti che passavo con Fosca erano i più tristi di quelle mie giornate. Le sue contraddizioni non erano mai state così frequenti e così estreme. La mutabilità del suo carattere, seppure non era la sua malattia che la rendeva così variabile, non si era mai rivelata così pienamente come in quei giorni. Passava da un abbandono di dolore a un abbandono di gioia, da un eccesso di pietà a un eccesso di egoismo, repentinamente, senza causa, senza pensare e senza avvedersi del male che mi faceva. Ora che eravamo liberi, soli, sicuri di noi, quegli incontri potevano essere assai più pericolosi. L'amore di Fosca non conosceva più alcun ritegno, alcun limite. La sua virtù avrebbe avuto la forza di imporgliene? Era la domanda che io mi volgevo spesso, rabbrividendo. Perché soltanto la mia freddezza, la mia avversione, la mia ripugnanza invincibile, inconcepibile, estrema, avevano avuto fino allora il potere di conservarci puri. Fosca aveva compreso la tacita eloquenza di quel contegno. Il suo amor proprio gli aveva imposto di non tradire la natura dei suoi desideri. Ma era però ben facile indovinarla. E se adesso avesse potuto superare queste esigenze del suo amor proprio, se avesse osato, se la pietà mi avesse vinto, era ben necessario che io mi fosse risolto a non vederla più così da solo, a non vederla che raramente. Oltre ai pericoli di queste sue visite, oltre alla fissazione terribile che si era impadronita di me, di cui ho già parlato, che essa volesse trascinarmi con sé nella tomba, m'era pure fissa in capo che lo spavento incussomi da quei suoi accessi nervosi, la vicinanza continua, il contatto, quel non so che di morboso che vi era in lei, avrebbero dovuto, o tardi o tosto, sviluppare in me la stessa malattia. V'erano momenti in cui sentivo salirmi tutto il sangue alla testa, provavo un tremito violento in tutta la persona, sentivo un'oppressione terribile al petto e non potevo sollevarmene liberamente che piangendo dirottamente e gridando. Che era ciò? Avrei io ereditato da lei questo male? Sarebbe stato questo il premio che avrei ricevuto dalla mia pietà? Non so fino a quando avrei durato in quella irresolutezza, se la notizia di un più grande pericolo non fosse venuta a salvarmi. «Che cosa avete risolto di fare?» mi chiese una volta il medico. «Lo sapete, nulla. Non ho la forza di prendere alcuna risoluzione». «Eppure converrà che vi decidiate. Io vi dirò ora più esattamente qual è la vostra situazione, qual è quella di lei. Voi saprete trovarvi il vostro tornaconto».
«Spiegatevi la mia situazione».
È assai più triste di quanto non lo crediate. Suppongo che in questo amore vi sia stato finora nulla di colpevole, anzi, ne sono certo.
Nulla, nulla, io dissi.
Non mi nasconderete però che avete incominciato a temere della sua virtù, non meno che della vostra debolezza. Conosco la sua malattia.
E mi pare anzi di avervene parlato.
E a temerne molto.
Moltissimo, le circostanze.
Sì, sono le circostanze che creano per ciascuno di voi un pericolo di cui ignorate tutta l'estensione. Se io non ve ne ho parlato prima, è perché sapevo che ciò allora era inutile. La difficoltà di vedervi liberamente era una guarentigia della vostra virtù. Per voi lo era la sua sola bruttezza. Allora io ne potevo essere sicuro. Lo fui anche finché avete tenuto il letto, ma oggi è un'altra cosa. Conosco la sua malattia, giacché non si tratta che di una malattia, e so che ella potrebbe abusare della vostra condiscendenza. Guardatevene. È necessario che io vi faccia una rivelazione.
Voi mi tenete in grande ansietà.
Sappiate che l'amore sarebbe fatale a quella donna. Un errore la ucciderebbe. La sua sensibilità è così profonda, la sua irritabilità così grande, e non vi dirò altro, voi mi comprendete. Si tratta di un'infermità comunissima, ma fenomenale per il suo sviluppo, di un'infermità spaventevole.
Mio Dio! Ed ella sa ciò?
Sì.
In questo caso è la stessa?
È la stessa, potrebbe provocare questo pericolo. Voi la conoscete. Badate che l'idea del sacrificio che ella sembrerebbe fare della sua vita non esalti la vostra immaginazione fino a farvelo parere sublime. La sua vita sta per finire, ella lo sa. Può scherzare con essa impunemente, ma riguardo a voi è altra cosa. D'altronde, non ignorate che l'amore non sta nel cuore, non illudetevi. Quella donna non sacrificherebbe la sua esistenza né a voi né al vostro affetto. Non la sacrificherebbe che alla sua felicità. Era assai meno malata allorché vi conobbe. La vostra vicinanza, le vostre accondiscendenze gli sono state fatali. D'ora in poi glielo sarebbero sempre più. Convincetevi di una cosa, ed è che voi l'uccidereste in ogni modo, o volendola rendere felice, o continuando a tollerarla come avete fatto finora. L'unica via che vi rimane è di abbandonarla. Abbandonarla. Diamine, immagino che non sarà poi impossibile. Io non compiango quella donna meno di voi. Io ammiro la vostra generosità e ve ne lodo. Ma sacrificarvi in tal guisa è una stoltezza. I primi doveri sono quelli che avete verso di voi medesimo. Io vi farò ottenere una licenza col pretesto che la vostra malattia lo esige. Fra due giorni potrete partire. Vi terrò informato di tutto. E due giorni dopo andai ad accomiatarmi dal colonnello, cui dissi: «Vengo a salutarvi in ufficio perché non avrei più tempo di venire stasera in vostra casa. È tardi e devo apparecchiare per la mia partenza. Scusatemi presso vostra cugina. Partirò domani all'alba».
«Diavolo!» esclamò il colonnello. «Mi dispiace che ve ne andiate così per tempo. Ma, per altro lato, quando si tratta di lasciare un paese come questo, un paese di tartari, di pelli rosse, capisco. e mi strinse e mi scosse la mano con una ruvidezza piena di affetto. Quanto mi faceva male ingannare quell'uomo.
Young